Cari fratelli, io posso salutarvi di tutto il cuore nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo e come avete visto la nostra gioventù lode e glorifica il Signore e hanno anche ragione di farlo perché il Signore in questi giorni ci ha veramente benedetti. Siamo riconoscenti per il tempo di grazia e la possibilità che abbiamo di essere radunati nel suo cospetto e la nostra preghiera che anche questo pomeriggio il Signore ci benedica riccamente della ricchezza della sua grazia. Amen. Sì, cari fratelli e sorelle, nel Signore, anche voglio salutare tutti nel prezioso e santo nome di Gesù Cristo. E come è già stato detto, che il Signore questo pomeriggio ci benedica in modo particolare, che non andiamo da qui come siamo venuti, ma che siamo stati fortificati tramite la sua parola, il suo spirito e anche tramite la comunione insieme, e affinché possiamo camminare sulla via. Posso soltanto confermare ciò che il fratello Miskis ha già detto: sono stati giorni benedetti, ho potuto essere in due riunioni e il Signore ha veramente operato. È veramente un grande meraviglioso quanto quelli che sono rimasti giovani sono radunati insieme e hanno potuto vivere questi giorni. Io ho anche avuto il privilegio di salutare dal fratello Stefano Genton. Una settimana prima ho avuto il privilegio di essere in Alta Italia anche a un incontro di giovani, non così numerosi come qui, ma la comunione era anche intima e tutti salutano. Vogliamo ora iniziare questa riunione cantando l'inno 263, Beata Speranza, Gesù è mio, l'inno 263.
Seliges Wesen,
Beata Speranza,
Jesus ist mein, füllt mir das Herz mit himmlischem Schein. Wiedergeboren, frei von der Sünd, unseres Gottes herrliches Kind. Das muss ich singen, Jesus zu Ehr. Er ist beim Rühmen, einzig nur er.
Ich will und lebe,
ein Sonnenschein. O du mein alles, nur du allein.
Ai tuoi piedi,
o Herrlichkeit,
vedo il cielo grandemente aperto, fiumi di amore, fiumi di grazia, rumoreggiano il sentiero celeste,
himmlischen Pfad. Das muss ich singen, Jesus zu Ehr. Er ist mein Rühmen, einzig nur er.
Licht in mir und
Leben, mein Sonnenschein. O du mein alles, du so. Wachen und warten, blick ich empor, bis meine Seele in sich verlor. Von seinem Wesen völliges Glück, wer sich verwandelt, ganz in sein Bild. Das muss ich singen, Jesus zu Ehr. Er ist mein Rühmen, einzig nur er.
Licht in mir und
Leben, mein Sonnenschein. O du mein alles, nur du allein.
Amen.
Amen. Cari fratelli e sorelle, se nella prima strofa abbiamo cantato Beata speranza, Gesù è mio, è la grande grazia che abbiamo, che Egli, il suo piano, la sua parola ce l'ha rivelata e possiamo sapere Gesù è la parola di Dio, è mio. Ma anche nel versetto 3 sta scritto, vegliando e aspettando, io guardo in alto finché la mia anima si confonde con Lui. Anche questo è importante, non di fare un buon inizio, ma ciò che è importante è che anche la fine sia buona. E così possiamo andare su questa via aspettando e vegliando e andare avanti nella certezza che Egli ci porterà al traguardo. Quale secondo inno vogliamo cantare? L'inno 633. Non ho nulla che io non abbia ricevuto. L'inno 633. Non ho nulla che io non abbia ricevuto. Per la grazia di Dio sono quello che sono. Sia lontano per odiarmi, ma il Gesù sia conosciuto. Io sono uno che ha trovato grazia. Uno che ha trovato grazia. Einer, der Gottes Gnade fand, amen, mir erwiesen sein Lauf, ich gepriesen, ich bin einer, der ihn Gnade fand. Einst war ich auch um den Sünden verfliegt, dem Gott der Gnade so sehr ferngerückt. Doch Jesus kam und hielt meine Hand. Ich bin deiner, den die Gnade fand. Einer, der Gottes Gnade fand. Einer, der Gottes Gnade fand.
A me dimostrando che a voce alta sia lodata, io sono uno che ha trovato grazia. Non sono le mie lacrime che l'hanno fatto, soltanto la sua misericordia ha compiuto ogni cosa. Avvelenando dal peccato una volta lontano da lui, io sono uno che ha trovato grazia. Uno che ha trovato grazia. Uno che ha trovato grazia. A me dimostrata che a voce alta sia lodato, io sono uno che ha trovato grazia. Lasciavano dire con uno sguardo la gente, il mio cuore trabocca di gioia e di felicità. Ancora una volta io lo dico per tutto il paese, sono uno che ha trovato grazia, uno che ha trovato grazia, uno che ha trovato grazia. A me dimostrata che a voce alta sia lodata, io sono uno che ha trovato grazia.
Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, se io canto questo inno, allora il passo mi viene in mente dove Mosè è stato davanti al Signore e gli ha detto: se veramente ho trovato grazia agli occhi tuoi, allora Fammi conoscere le tue vie, i tuoi piani. Noi tutti possiamo anche dire: non ho nulla che io non abbia ricevuto. Per la grazia di Dio sono quello che sono. Possiamo confermarlo? Che noi stessi non potevamo portarci in questo stato, ma è veramente la grazia di Dio che ci ha portato fino adesso, che non crediamo qualche cosa, ma che crediamo così come dice la Scrittura. Poi, semplicemente, potremo leggere tutti i versetti, ma il coro: io sono uno che ha trovato grazia. È una confessione che possiamo fare. Anche io sono uno che ha trovato grazia, che l'ho sperimentata. E perciò siamo qui. Perciò siamo anche separati da tutti gli altri. Ma sappiamo, abbiamo una via che nessuno ha, cioè la via divina della parola. Vorrei leggere per questo alcuni versetti negli ebrei, nel capitolo 10. Ebrei capitolo 10, io leggo qui dal versetto 35. Vediamo che Paolo dice qui: non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora noi, cari fratelli e sorelle, possiamo anche noi dire questo, ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Qui abbiamo questa grande sicurezza e anche l'esortazione: non gettare la vostra franchezza, anche se talvolta attraversiamo difficoltà e problemi, ma non dobbiamo abbandonare la nostra franchezza, che è nella parola di Dio. Io vengo a cercarvi, perché questo è la ricompensa che avremo un giorno, di essere con Lui per tutta l'eternità. Ma abbiamo bisogno di costanza, abbiamo bisogno di perseveranza e anche di pazienza. Non possiamo cambiare Dio, ma Dio può cambiarci, e sia anche in mezzo a noi, per mezzo della parola in noi, affinché, avendo adempiuto la volontà di Dio, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. E noi non vogliamo trarci indietro, vogliamo soltanto una cosa: guardare in alto e andare avanti, e poi potremo sperimentare, ma con la fede, che ma il mio giusto vivrà per fede. E vogliamo chiedere al Signore questa forza, questo stato, affinché andiamo avanti sulla via del Signore. Oh Dio fedele nel cielo, ti ringraziamo per questa ora in cui siamo di nuovo insieme davanti al tuo santo cospetto. Signore, tu l'hai reso possibile che possiamo essere di nuovo qui, e ti chiediamo semplicemente che tu possa essere con noi. Benci il nostro fratello mentre egli parlerà, benci anche noi, Signore, affinché accettiamo la tua parola nel modo giusto, affinché la tua parola possa operare in noi ciò per cui tu la mandi. Signore, ti lodiamo e ti glorifichiamo, ti ringraziamo per tutto ciò che è nella tua volontà e che avviene nel tuo nome. Ti ringrazio per tutti i giovani che sono stati a Losburg Io ti ringrazio per gli inni che abbiamo udito, perché vengono da un cuore puro, e ti ringrazio per questo. Noi tutti vogliamo questo cuore puro, vogliamo insieme essere davanti al tuo trono, e dai a ognuno ciò di cui ha bisogno, che sia consolazione, guarigione, edificazione, ma soprattutto il tuo ammaestramento. Ti lodiamo e ti glorifichiamo per questo, e a te solo diamo l'onore, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. 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 Cantiamo subito Vieni dell'alto. Vieni Spirito del Signore. Vieni dall'alto. Vieni Spirito del Signore. Soffia, oh sì, soffia. Non rimanere lontano. Soffia, oh sì, soffia. Non rimanere lontano. Fuoco divino, scendi su di noi. Tu ci sei prezioso, dono divino. Tu ci sei prezioso. Tutti insieme, attezzaci dall'alto, che delle fiamme sante siamo viste su di noi, che delle fiamme sante siano viste su di noi. Siccome oggi, secondo il calendario, abbiamo Pentecoste, e in modo particolare pensiamo all'effusione dello Spirito Santo, e cantiamo da un inario che porta il titolo Il Giubileo di Pentecoste, che è stato scritto dopo l'effusione dello Spirito Santo 100 anni fa, e che possiamo da questo inario cantare ancora insieme l'inno 128. Vogliamo cantarlo anche come una preghiera. L'inno 128, forse non è così conosciuto. La potenza che venne a Pentecoste su quella piccola schiera che era in preghiera davanti a Dio. La stessa potenza è ancora oggi lo Spirito Santo, regno di tutto cuore. La potenza dello Spirito Santo è sempre la stessa, è ancora sempre la stessa. La potenza dello Spirito Santo prenda possesso di noi. Noi lo Spirito Santo c'è potenza abbastanza, sì, è la potenza di Dio. Colui che lo riceve, l'onore e glorifica. Il mio e non può più tacere. I deboli diventano fedeli e forti, pronto per salvare coloro che sono legati. la potenza la potenza dello Spirito Santo è ancora sempre la stessa, è ancora sempre la stessa, la potenza dello Spirito Santo prenda possesso di noi. Egli fa forte coloro che ancora sono deboli, che sono poveri nella fede, affinché vadano avanti per Gesù e che si rinforzino soltanto in Lui, affinché la piena redenzione possa manifestarsi in loro con potenza. La potenza dello Spirito Santo è ancora sempre la stessa, la potenza dello Spirito Santo prenda possesso di noi. Riempici noi tutti, Spirito Santo, con potenza. Dacci un cuore che brucia con tutto il fuoco, e dai delle lingue di fuoco. Tu che fai ogni cosa nuova, vieni ora, tu potenza meravigliosa. La potenza dello Spirito Santo è sempre la stessa, la potenza dello Spirito Santo prenda possesso di noi.
Amen.
Potete accomodarvi. Siamo riconoscenti a Dio il Signore che oggi possiamo essere radunati qui. Oggi è giorno particolare. Abbiamo fatto un viaggio in Israele. Siamo stati benedetti e desideriamo brevemente fare un resoconto di ciò che abbiamo vissuto. Poi i giovani in alcuni incontri di giovani hanno vissuto la benedizione di Dio e siamo particolarmente riconoscenti che in Lossburg abbiamo questo luogo, appartiene alla Svizzera e alla Germania, appartiene a noi tutti e tutti i giovani possono radunarsi lì. Siamo riconoscenti per il fatto Helmut Miskis che non soltanto fa le riunioni per bambini ma anche che prende cura dei giovani. Che Dio ti benedica, che Dio benedica tutti i giovani. Chi qui è qui per la prima volta, posso chiedere chi è qui per la prima volta nella riunione? 1, 2, 3. Avrei pensato che ci siano di più che sono qui per la prima volta. Siate benvenuti di cuore. Che Dio il Signore possa benedire questo giorno, fare un giorno di Pentecoste, che sia un giorno particolare dove insieme sperimentiamo la potenza dall'alto, la potenza dello Spirito Santo in modo particolare e personalmente e anche consapevolmente per grazia. Poi vogliamo parlare brevemente del nostro viaggio in Israele. Erano questa volta alcuni provenienti dalla Svizzera e la mia domanda è quella, forse i due fratelli che erano con noi, voglio chiedere di dire qualche cosa brevemente, che sia il fatto Bear o sì. Vieni fratello, per favore, fratello Körmer, vieni e dici qualcosa, e anche tu fratello Bear, dici qualcosa. Cari fratelli e sorelle nel Signore, era un viaggio molto benedetto che potevamo fare. Ancora una volta voglio ringraziare il Signore e il fratello Frank che ho potuto fare questo viaggio. Voglio citare alcuni luoghi che per me sono diventati grandi. La contrada di Galilea, una contrada meravigliosa, e potevamo pensare che Gesù ha camminato sull'acqua del lago Genezareth. Poi il Giordano, dove Gesù è stato battezzato, potevamo visitare, e a Gerusalemme siamo stati nella tomba vuota dove Gesù era stato deposto, ma c'era anche una dove stava scritto non è più qui, egli è risorto. Poi potevamo vedere il modello della tenda di convegno con anche il modello dell'arca del patto e potevamo avere una idea come ciò era. La tenda è in mezzo al deserto ed è stato fatto un modello, soltanto ai piedi, non su argento, ma di piombo. Ancora voglio ringraziare il fratello Frank, ma soprattutto il Signore per la benedizione. Che Dio vi benedica. Grazie, grazie fratello. Cari fratelli e sorelle nel Signore, era un viaggio meraviglioso, potevamo vedere veramente molte cose di Israele. Ogni giorno siamo stati riempiti dei ricordi della parola, di ciò che abbiamo letto, perché dove noi camminavamo tutto è accaduto, ciò che sta scritto nella Bibbia l'abbiamo vissuto. Abbiamo sentito lo Spirito, abbiamo avuto anche contatto con il popolo israeliano ed era meraviglioso. Abbiamo avuto belle esperienze col Signore e anche gli uni con gli altri. E anche io voglio ringraziare il Signore che potevamo fare questo viaggio e che potevamo andare in questo paese per sperimentarlo. Era veramente meraviglioso. Mi mancano le parole. Io ho veramente nostalgia e, come ho detto prima, per me personalmente era difficile di ritornare nella vita quotidiana perché tutto era veramente benedetto. Ringrazio il fratello Frank e anche la sorella Elisabeth Fleck. Voglio ringraziare per tutta l'organizzazione che tutto ciò è andato bene. Veramente era la benedizione del Signore su questo viaggio. Vi ringrazio. Grazie, fratello, grazie. Sì, il viaggio era veramente benedetto in tre lingue, 102 partecipanti in tutto e ora ho la domanda se il fratello Ruben vuole dire qualcosa, forse anche brevemente alcune parole, forse sono altri che vorrebbero dire qualcosa, ma era veramente un viaggio così benedetto e armonioso. Cari fratelli e sorelle, era veramente meraviglioso in Israele. Anche io ho nostalgia, era così benedetto, era un'esperienza meravigliosa perché il paese è benedetto dal Signore, il suo popolo, il suo paese, era meraviglioso come tutto è andato al lago di Genezareth, anche nel mare morto. Vissuto molte cose, poi Eilat e naturalmente io credo il punto culminante era quando siamo stati a Gerusalemme, era molto benedetto e potevamo vedere dove egli ha operato, anche abbiamo visto Golgotha e potremmo vedere dove egli è morto per noi. Non possiamo ovviamente capire che il viaggio era così benedetto, e ringrazio tutti, anche il fratello Frank e anche il Signore, che tutto è andato bene. Grazie. Sì, egli si è lasciato battezzare nel lago di Genezareth. Insieme 8 sono stati battezzati, 6 persone nel lago di Genezareth e 2 ancora a Gerusalemme. Era veramente con grande benedizione visibile e che si poteva sentire. Abbiamo ad ogni volta abbiamo letto la parola che concerneva il luogo dove eravamo, che sia al lago di Genezareth, il passo dove il Signore ha calmato la tempesta, o che sia nel mare morto, Ezechiele 47, che là dove in questo momento non c'è nulla traccia della vita, sappiamo che i pescatori stenderanno le loro reti e ci sarà una grande pesca. Tutto sta scritto e tutto si adempirà così come Dio l'ha detto nella sua parola, anche al mare Rosso, fino alla frontiera egiziana, anche là abbiamo avuto la parola meravigliosa che Dio, il Signore, ha diviso le acque e che era come un muro a destra e a sinistra e che il popolo di Israele ha potuto passare a piedi asciutti. Quando si va in simili luoghi e poi si legge dalla Sacra Scrittura, qui avvenne, qui Dio si è rivelato e ha confermato la sua parola in ogni occasione. L'unica cosa che non c'era, come sempre, era il giardino di Getsemane, la via che conduce dal Monte degli Ulivi, e il giardino di Getsemane è separato, una grande parte e il piccolo parte con la Chiesa, e la Chiesa cattolica ora a destra l'ha preso e non abbiamo più accesso, ma lo stesso abbiamo letto la parola e abbiamo ringraziato il Signore. In ogni luogo abbiamo letto la parola che apparteneva al luogo dove noi eravamo e ciò che avvenne lì. Ma in modo particolare, fatto Ruben l'ha detto, ciò che concerne la collina di Golgotha è semplicemente meraviglioso quando poi si legge in Giovanni 19 riguardo al teschio che era fuori della città e quando poi sta scritto in vicino c'era un giardino e nel giardino vi era una tomba e quando poi si vive questo sul luogo e si può leggere questo e poi cantiamo ancora glorioso Golgotha, glorioso Golgotha, è semplicemente oltre misura meraviglioso. Quando poi siamo andati al luogo del teschio e abbiamo cantato e abbiamo pregato, era soltanto ancora 150 metri fino al la tomba e lì abbiamo anche avuto un momento di meditazione come anche in tutto il viaggio. Il Signore farà ogni cosa bene con la Chiesa e con Israele. Abbiamo, lo possiamo leggere, prendere questo dalla parola dopo l'adempimento della volontà divina. Dio ha un popolo sulla terra che si trova nella sua volontà e si sottomette e non prega soltanto che la tua volontà sia fatta, ma si sottomette e fa la volontà di Dio. Voglio leggere senza critica, voglio dire questo. Ora in Israele c'è un secondo posto dove si battezza nel Giordano e o qui o là, tutti vanno là senza guardare come essi battezzano e pensate un po', viene benché nel paese della Bibbia ci sono delle persone che si sono battezzati loro stessi nel Giordano, si sono battezzati loro stessi e poi sono di nuovo usciti e pensavano di essere stati battezzati nel Giordano. Poi altri hanno battezzato nella formula trinitaria, come ho detto, è veramente una grande grazia di Dio che la parola e la volontà di Dio anche riguardo a questo ci è stata rivelata per grazia, che semplicemente possiamo andare al modello biblico, possiamo ritornare al principio, all'origine, e il principio era il giorno di Pentecoste. Il giorno di Pentecoste era la fondazione della Chiesa neotestamentaria. 120 erano radunati, erano di un solo cuore, erano presenti quanto la Chiesa neotestamentaria che il Signore sulla croce Golgotha ha redento, erano lì radunati insieme e per vivere l'effusione dello Spirito Santo, come Dio il Signore in Gioele nel capitolo 3 dal primo fino al versetto 5 ha promesso. E ecco avvenne, la promessa è stata adempiuta e perciò Pietro negli Atti Apostoli nel capitolo 2 egli poteva subito riferirsi e dire ad alta voce e testimoniare: qui si adempie ciò che Dio ha detto tramite il profeta Gioele. Atti degli Apostoli nel capitolo 2 qui sta scritto subito: quando il giorno della Pentecoste giunse, versetto 1, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Poi l'Apostolo parla e continua dicendo che tutto ciò doveva accadere e c'erano persone a Gerusalemme provenienti da 16 nazionalità diverse, erano radunate a Gerusalemme, tutte erano venute per la festa di Pentecoste a Gerusalemme. Anche Paolo scrive nella sua epistola: io vorrei festeggiare la festa di Pentecoste a Gerusalemme. Poi leggiamo ancora dal versetto 17, forse anche 16, ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice il Dio, che io spandrò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Perfino anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spandrò il mio spirito. Possiamo continuare a leggere. Pietro si è riferito addirittura alla fine del giorno della salvezza e l'inizio del giorno del Signore. Nel versetto 20, il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Prima due volte stava scritto al plurale, negli ultimi giorni. Ora, qui al singolare, riguardo al giorno del Signore, gli ultimi giorni sono gli ultimi 2000 anni che hanno iniziato in quel tempo e che ora stanno per finire, e l'ultimo giorno è il giorno del Signore, e come Dio ha creato la creazione e il settimo giorno ha compiuto ogni cosa e si riposo, e così tutta la redenzione, l'opera di redenzione, egli la compirà. E il settimo giorno, il settimo millennio, lo celebreremo sulla terra, momento in cui Satana sarà legato e veramente ci sarà pace e gioia sulla terra. Dio ha un piano meraviglioso, e anche questo vorrei dire ancora, che a Gerusalemme, anche particolarmente come l'abbiamo udito nella sala, l'alto solaio, dove c'è stata l'ultima cena, dove ha avuto luogo l'effusione dello Spirito Santo, e perciò sta scritto: la parola del Signore uscirà da Gerusalemme e l'ammaestramento dal monte Sion. Così Dio, il Signore, l'ha scritto in Isaia 2, l'ha annunciato, e anche nel libro del profeta Gioele. Ma anche qui abbiamo altri gruppi, li abbiamo visti, uditi. Tutti cantano. Dove era che il gruppo ha cantato: ogni cosa nuova, ogni cosa nuova. Il sangue dell'agnello ci purifica e fa ogni cosa nuova. Noi cantiamo gli stessi inni, eppure vi è una grande differenza, e ciò che sempre mi addolora, che Dio per grazia, alla fine del tempo della grazia, ha visitato il suo popolo, la sua chiesa, e l'ha ricondotta a sé, in armonia piena con la sua parola, affinché dopo l'adempimento della volontà di Dio otteniamo la promessa del ritorno di Gesù Cristo e così avrà luogo. Poi, in simili momenti, pensiamo anche a Marco 7. In vano mi rendono il loro culto perché insegnano e osservano dei precetti di uomini. Fratelli e sorelle, amici, non siamo qui per criticare gli altri, ma siamo qui per annunciare la verità, per metterla sul candelabro. Siamo qui affinché possiamo dire e dobbiamo dire nel nome del Signore che prima del ritorno di Gesù Cristo nella Chiesa dell'Iddio vivente tutto deve essere riportato allo stato primitivo come nel principio, così come Pietro l'ha detto nella sua seconda predica in Atti 3 dal versetto 17 riguardo al nostro Signore. Egli deve rimanere nel cielo fino al tempo della restaurazione di tutto ciò che Dio ha annunciato per bocca dei suoi profeti. Fratelli e sorelle, per favore, accettatelo con un cuore riconoscente. Siamo figli della promessa e crediamo ogni promessa che Dio ci ha dato e ciò ci differenzia veramente da tutti gli altri. Come già detto, tutti battezzano come sembra loro, ma come anche viene praticato nella loro denominazione, ma la vera Chiesa di Gesù Cristo ritorna alla prima predicazione e tramite l'ispirazione dello Spirito Santo, Pietro, il giorno di Pentecoste, alla fondazione della Chiesa neotestamentaria, egli ha esclamato: ravvedetevi e che ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e così riceverete il dono dello Spirito Santo. Quanto io, sotto la medesima ispirazione e la guida dello Spirito Santo, allora io dirò esattamente le stesse parole che ha detto Pietro, non un altro Evangelo, ma la parola originale, l'Evangelo originale di Gesù Cristo, come è venuto da una bocca chiamata secondo un compito divino. Fratelli e sorelle, diciamolo e lo diciamo sempre, questo è ciò che è meraviglioso che Dio nel nostro tempo egli fa, anche riguardo agli articoli che troviamo e che sono scritti su Pentecoste. Ancora ho letto uno, lo Spirito Santo sia la terza persona di Dio. E qui, allora noi diciamo, c'è un unico Dio e ascoltate esattamente questo unico, vero Dio eterno e vivente si è rivelato personalmente. Il Padre si è rivelato personalmente nel Figlio e tramite lo Spirito Santo, non un'altra persona, ma la rivelazione personale dell'Iddio Onnipotente. E perciò ci differenzia di nuovo da tutti gli altri. Avete capito questo? Avete afferrato la differenza in ciò che è stato detto? Il nostro Signore poteva dire: chi vede me ha visto il Padre. Era Emanuele, Dio con noi. E lo Spirito Santo è Dio in noi. Alleluia! In un corpo di carne, affinché possa essere compiuta la redenzione, e poi nei redenti per mezzo dello Spirito Santo. E così Dio sopra di noi, quale Padre, personalmente rivelato nel suo unigenito Figlio in mezzo a noi e poi in noi per mezzo dello Spirito Santo. Dite Amen ad alta voce. Alleluia! Perché questa è la verità. Non una seconda o terza persona, ma Dio agisce personalmente attraverso tutto il piano di salvezza, e noi possiamo essere partecipi per grazia. Chi va nell'Antico Testamento potrà stabilire ciò che il grande giorno delle espiazioni aveva luogo. Potete leggere a casa in Levitico 14, lo potete leggere in Levitico 23 in modo particolare, e per vedere ciò che Dio ha detto, cioè che non soltanto il sangue doveva essere messo alla porta, ma che anche le membra dovevano essere unti con olio. Anche questo è qualcosa di importante e che possiamo capire: la redenzione per mezzo del sangue è necessaria, ma l'unzione con lo Spirito Santo, quale conferma dell'opera compiuta, è anche importante. E ciò che è bello in Levitico 14, che perfino coloro che non avevano un agnello da sacrificare per loro, e che anche il loro membra fosse cosparso con olio e con sangue, in Levitico, nel capitolo 14, io leggo soltanto due versetti, Levitico 14, versetto 17 prima, del rimanente dell'olio che avrà in mano, il sacerdote ne metterà sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della sua mano destra e sull'alluce del suo piede destro, sopra il sangue del sacrificio per la colpa, dove il sangue del sacrificio si trovava. Qui abbiamo una lezione grande. La redenzione avvenne per mezzo del sangue versato sul Golgotha. Già nell'Antico Testamento, per mezzo dell'agnello, sempre sacrifici per il peccato, tutti i differenti sacrifici. E qui, in modo particolare, cari fratelli e sorelle, e anche per voi giovani, il Signore sarà con voi. Notate per favore ciò che sta scritto qui. Era sull'orecchio destro, sul pollice destro e sulla luce destro, affinché l'uomo intero, prima che ascolta ciò che Dio ha da dire e poi che faccia ciò che Dio ha comandato, e poi che cammina nelle vie di Dio. E se poi per coloro che non potevano portare nulla, sacrificare nulla, nello stesso capitolo, sempre Levitico, capitolo 14, quasi la stessa cosa sta scritta che abbiamo letto. Io leggo dal versetto 25. Poi scannerà l'agnello del sacrificio per la colpa, il sacerdote prenderà del sangue del sacrificio per la colpa, lo metterà sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della sua mano destra e sulla luce del suo piede destro. Poi, versetto 26, il sacerdote verserà di quell'olio nella sua mano sinistra e con il dito della sua mano destra aspergerà l'olio che avrà nella mano sinistra 7 volte davanti al Signore. Ora viene la ripetizione nel versetto 28. Poi il sacerdote metterà dell'olio che avrà in mano sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della sua mano destra e sulla luce del suo piede destro, nel luogo dove ha messo del sangue del sacrificio per la colpa. Alleluia! Lode a Dio! Non soltanto per mezzo del sangue sono redenti, ma per mezzo dell'unzione consacrati a Dio, che tutto il corpo, tutta l'anima, tutto lo spirito, come Paolo ha anche scritto, affinché il vostro spirito, anima e corpo sia conservato irreprensibile per il giorno di Gesù Cristo. Per me queste lezioni dell'Antico Testamento, che già mostrano ciò che sarebbe accaduto nel Nuovo Testamento, per mostrarci che tutta la schiera riscattata dal sangue, che la mano, il piede, l'orecchio, tutto sia consacrato a Dio, tutto nella redenzione viene incluso, che noi udiamo, che noi facciamo e che noi camminiamo nelle vie del Signore. E a questo appartiene la potenza dell'alto, l'unzione per mezzo dello Spirito Santo, come il nostro Signore ha detto: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E poi sarete i miei testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Poi perfino i 50 giorni. Pentecoste, la parola Pentecoste significa 50, 50. In inglese, e se noi usiamo l'inglese, Pentecost significa 50. E già nell'Antico Testamento, 7 volte 7 settimane dovevano passare, 49 giorni passare, e poi veniva l'anno del Giubileo, il grande giorno delle espiazioni. Non possiamo leggere tutto, ma possiamo leggere in parte in Levitico 14, come poi vi era il 50° giorno. Nel 50° giorno tutti potevano uscire liberi. Il giorno delle espiazioni è stato acclamato e avvenne e il nostro Signore per 40 giorni e dopo la risurrezione egli è stato con loro, ha parlato con loro del regno di Dio e poi sono passati ancora 10 giorni, poi il numero era completo, è venuto Pentecoste, è venuto il 50° giorno e allora il cielo si è aperto e la potenza di Dio è scesa. Già in tutto l'Antico Testamento tutto è stato adombrato, è stato detto in anticipo ciò che sarebbe accaduto. Brevemente, riguardo ad Israele, siamo andati, non siamo andati questa volta a Betlehem, ma siamo passati là e lo stesso dobbiamo sapere ciò che significa la parola Betlehem. Betlehem. Noi leggiamo Betlehem, ma in ebraico Betlehem. Bet è casa, Lehem è pane. E poi il nostro Signore in Giovanni, io sono il pane della vita che è disceso dal cielo. Io vorrei talvolta che tutti questi nomi originali con il loro significato anche nelle nostre traduzioni siano di nuovo dati. Tutti i pellegrini vanno a Betlehem, ma cosa trovano lì? Non trovano il pane Dio, trovano soltanto tradizioni e ancora tradizioni. Noi abbiamo trovato colui che è il pane della vita, ma come sta scritto in Michea nel capitolo, tu non sei la più minima tra le città, ma da te uscirà colui che è il Signore in Israele. E quando leggiamo tutti i passi biblici da Esodo 3:15, vediamo e pensiamo a tutto ciò. Tutto è adempimento della Scrittura, adempimento della Scrittura. Io ho guardato nel Salmo 22, anche Salmo 16, Salmo 8, tutti questi salmi in cui già è stato annunciato ciò che sarebbe accaduto, ciò che sarebbe accaduto su Golgotha. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Hanno perforato i miei piedi e le mie mani. Tutto è ovunque scritto. E poi, eppure, in quel tempo non l'hanno visto. E il più meraviglioso è nel Salmo 22. Tu mi hai messo nel grembo di mia madre. Salmo 22, versetto 9, ma non soltanto il versetto 2, ma continuiamo a leggere fino al versetto 10. Tu mi hai tratto dal grembo materno, mi hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Versetto 17. Poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Tutto era già scritto dalla nascita del nostro Signore fino alla sua ascensione. Eppure no, in quel tempo non l'hanno visto e non l'hanno riconosciuto, perché gli scribi hanno interpretato la parola, e nell'interpretazione c'è il nemico, nella rivelazione della parola c'è Dio. Ed è semplicemente fino ad oggi è semplicemente così, fratelli e sorelle. Tutti interpretano, ma diciamo questo non con superbia, lo diciamo con riconoscenza. Dio ci ha dato la grazia di non prendere la parola secondo la lettera e di ripeterla, ma che ci sia rivelata per mezzo dello Spirito. Noi tutti sappiamo che il nostro Signore soltanto ha parlato in parabole, soltanto in parabole Egli ha parlato. Poi ai Suoi discepoli li ha chiamati a sé e ha detto: a voi è dato di conoscere i misteri del Regno di Dio. Anche in Matteo 28 il nome non è stato dato, ma è stato detto: insegnate tutti i popoli e battezzandoli nel nome in cui Dio si è rivelato quale Padre, quale Figlio, e per mezzo dello Spirito Santo. Pensate un po', il nostro Signore avrebbe già pronunciato il nome, così tutti in tutte le chiese, in tutte le generazioni lo saprebbero, eppure camminerebbero sopra le proprie vie. Dio ha basato ogni cosa su rivelazione. Quanto siamo stati all'inizio del fiume Giordano a Cesarea e Filippi, una delle esperienze più meravigliose che abbiamo avuto in Israele. Pensiamo un po': il Giordano, l'unica sorgente di acqua, l'unico fiume che c'è in Israele, e poi vicino vi è Cesarea Filippi, e lì abbiamo la parola in Matteo 16, l'abbiamo letta. Cosa dicono gli uomini che è il Figlio di Dio? Gli uni dicono, gli altri dicevano un'altra cosa, e poi il nostro Signore disse: ma voi cosa dite? E poi è venuta la risposta, e il nostro Signore dice: carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Tutto ciò che proviene da Dio è fondato su rivelazione, e ciò vale fino all'ultimo libro della Bibbia, rivelazione di Gesù Cristo. Così inizia l'ultimo libro della Bibbia con i 22 capitoli. Ora ancora in breve ciò che concerne la potenza dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, abbiamo questa brama nei nostri cuori, e che Egli lo possa mettere nei nostri cuori, che possiamo anche noi esclamare: Signore, io non ti lascio che tu mi abbia benedetto, perché per mezzo dell'essere riempito dello Spirito Santo, l'amore di Dio viene versato nei nostri cuori. È stato manifestato sulla croce Golgota. Dio ha tanto amato il mondo, è stata manifestata l'amore di Dio sulla croce di Golgota. Quanto Dio era in Cristo e riconciliò il mondo con sé. Ma né i redenti né riconciliati. L'amore di Dio viene versato per mezzo dello Spirito Santo. E poi, allora, tutto nella Chiesa, allora, giace nell'amore di Dio. E allora capiamo ciò che Paolo dice in 1 Corinzi, nel capitolo 13. E se io avessi fede di spostare i monti e potessi parlare in lingue degli angeli, ma se io non avessi l'amore, io non sarei nulla, uno squillante cembalo. La discesa dello Spirito Santo ha avuto luogo. Abbiamo vissuto come nelle riunioni dei battesimi sono accaduti. Abbiamo vissuto che delle riunioni intere sono state riempite dello Spirito Santo. Abbiamo vissuto come in altre lingue un inno, tre strofe sono state cantate e poi in lingua tedesca sono state cantate. Abbiamo vissuto la discesa dello Spirito Santo alla fine degli anni 40, poi negli anni 50, in un modo così particolare. L'abbiamo vissuto. Io lo bramo di nuovo che il Signore, per grazia, non soltanto Egli chiama fuori, ma che Egli anche dia la conferma per grazia, che questa esperienza soprannaturale che ci appartiene, e quante volte l'abbiamo detto nel battesimo, noi confermiamo che abbiamo accettato Gesù Cristo quale nostro Redentore. Nel battesimo, nello Spirito Santo, è Dio che conferma che Egli ci ha accettato e ricevuto. Il nostro Redentore, quale Figlio di Dio, è stato concepito ed è nato, ma al battesimo è venuta la conferma: questo è il mio diletto figliolo nel quale io mi sono compiaciuto. Non soltanto Matteo 3, versetto 17, ma anche Matteo 17, versetto 5. Questo è il mio diletto figliolo. E noi, quali figli e figlie di Dio, siamo nel diletto. Noi siamo nel regno dell'amore del Figlio e abbiamo il diritto, quali figli e figlie di Dio, di ricevere lo Spirito, affinché per mezzo dello Spirito possiamo esclamare Abba, cioè Padre, che possiamo avere veramente e essere uniti col nostro Dio. Spero che con questo non metto un peso sulle vostre spalle, ma sappiamo che ogni benedizione che Dio ha promesso nella sua parola, tutte le benedizioni che erano nel principio nella Chiesa, ritornano e nella piena restaurazione saranno di nuovo come erano nel principio. E dobbiamo semplicemente credere e con piena certezza possiamo aspettare. Io leggo un passo in Secondo Corinzi, nel primo capitolo. Secondo Corinzi, nel primo capitolo, qui Paolo ha parlato dell'unzione. In Secondo Corinzi, nel primo capitolo, qui leggiamo il versetto 18. Ora, come è vero che Dio è fedele, la parola che vi abbiamo rivolta non è sì e no, perché il Figlio di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato fra voi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, Non è stato sì e no, ma è sempre stato sì in Lui. Ora viene il versetto particolare. Infatti, tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Perciò, pure per mezzo di Lui, noi pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio. E ascoltate per favore che colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messa la capara dello Spirito nei nostri cuori. Qui abbiamo un riassunto di ciò che dell'Antico Testamento abbiamo letto. Tutto che è sotto la coperta del sangue e poi per mezzo dell'unzione con l'olio è stato consacrato a Dio. Così è con tutte le membra del corpo di Gesù Cristo. Per mezzo del sangue c'è una piena redenzione, piena giustificazione. Non c'è più nulla di toccabile da coloro che sono stati riconciliati con Dio, ma tramite il nostro Signore abbiamo veramente tutto e possiamo essere intoccabili davanti al cospetto di Dio, ma siamo ancora sulla terra e quali redenti abbiamo bisogno della potenza dell'alto affinché attraverso tutte le prove, attraverso tutto ciò che dobbiamo attraversare, attraverso le difficoltà affinché superiamo quanto il nostro Signore è stato battezzato, è stato condotto dallo Spirito nel deserto e poi sono venute tutte le prove sopra di Lui e nella potenza dell'alto nello Spirito è ritornato nella potenza dello Spirito. Anche noi abbiamo bisogno di essere rivestiti della potenza dell'alto e affinché in ogni prova, in ogni difficoltà possiamo superarle per grazia e essere vittoriosi. Oggi celebriamo Pentecoste, che il Signore nostro Dio possa riuscire di parlarci e di dirci: tutto è pronto, avete soltanto bisogno di accettarlo e di sperimentarlo personalmente. Ancora due versetti nella lettera, nell'epistola di Romani. Romani nel capitolo 5, leggiamo il versetto 5. Romani capitolo 5, versetto 5. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato, che ci è stato donato. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. Poi abbiamo nel capitolo 8, Romani 8, versetto 14, infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito Dio sono figli di Dio. Figli e figlie di Dio lo sono tramite il sangue dell'agnello, sono stati riscattati, appartengono a Dio, vengono riempiti con lo Spirito Santo e poi quali figlie e figli di Dio vengono guidati. E diciamolo oggi, frate e sorelle, se tu potresti tu venire nella parola della verità da te stesso, è lo Spirito Santo che ci ha guidato in tutta la verità e perciò siamo riconoscenti. In Giovanni abbiamo poi, vediamo ciò che fin adesso abbiamo messo in risalto in primo Giovanni nel capitolo 2, primo Giovanni capitolo 2 dal versetto 20. Quanto a voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete conoscenza. Avete ricevuto l'unzione. Per favore, abbiate questo davanti agli occhi. Era l'unzione che riposava sopra tutti i profeti. Vi era l'ispirazione, la rivelazione, erano sopra tutti i profeti e poi sopra il nostro Signore, poi sopra gli apostoli, sopra la Chiesa. Questa è l'armonia di Dio tramite lo Spirito Dio, non secondo la lettera, ma nello Spirito Dio, perché la lettera ci è stata rivelata nel suo significato. Versetto 21. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete. E perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. L'amen era troppo debole. Amen, amen. Nessuna menzogna ha origine nella verità. Ogni menzogna è interpretazione, ma non verità. Versetto 22. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo, cioè l'unto di Dio, cioè il Cristo. Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Chi nega la rivelazione Padre nel Figlio? Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Sono parole meravigliose di Dio. Versetto 24. Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. Versetto 25. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, la vita eterna. Con queste parole andiamo a Giovanni 17, versetto 3. Affinché conoscano te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. In questa è la vita eterna. Io non so come stanno le cose con voi. Per me la rivelazione di tutti i contesti che appartengono al piano di redenzione sono così meravigliosi. Potrei piangere, potrei dire alleluia, potrei lodare il Dio per il grande privilegio che Egli ci ha dato di essere ammaestrati da Lui. Il nostro fratello ha parlato dell'arca del patto che lì è stato in Israele, ma era l'arca del patto secondo che nel cielo si apre e realmente abbiamo pieno accesso a tutto ciò che Dio ha promesso, ciò che Egli ha programmato, tutto ciò che Egli ha promesso, Egli ce l'ha scritto nella sua parola e possiamo, che Dio sia ringraziato, lo possiamo ordinare biblicamente e perciò si conferma in noi stessi per grazia la parola del nostro Signore. Chi crede in me, così come dice la Scrittura. Chi crede in me, così dice la Scrittura. Versetto 26 e 27. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi. Seduzione c'è sempre stata, ma c'è anche stata sempre la verità, e chi è della verità ascolta le parole di Dio, perché le parole di Dio sono la verità. Versetto 27. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi. Rimane sempre in voi, non viene e se ne va, viene e se ne va, ma rimane sempre in voi, come anche la parola rimane sempre in noi, così anche l'unzione dello Spirito Santo rimane sempre in noi, e noi rimaniamo nella parola e sotto l'unzione e la guida dello Spirito Santo. Poi, non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la sua unzione, non una unzione, ma la sua unzione, in tutto il mondo carismatico, nel mondo intero, di qui ci sono 550 milioni, si parla di doni, si parla di unzione, si parla di tutto ciò, ma dicono ciò che loro vogliono dire e non ciò che Dio dice nella sua parola. E qui sta scritto, ma siccome la sua unzione, non una unzione, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. Questo è meraviglioso e siamo riconoscenti di tutto cuore e con tutta l'anima nostra che tutte queste parole in noi e per mezzo di noi sono diventate vere e fino alla fine il Signore prenderà cura. E io leggo ancora un passo biblico affinché sappiate ciò che avverrà e chi siete, insomma, noi tutti. Primo Tessalonicesi, nel secondo capitolo, leggiamo soltanto il versetto Primo Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 14. Io avrei dovuto dire il versetto 19, prima di scelsi 2, versetto 19. Quale è infatti la nostra speranza o la nostra gioia o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quanto Egli ritornerà? Fate sorelle, non veniamo soltanto per evangelizzare e poi per andare più avanti. Noi veniamo con il messaggio divino prima del ritorno di Gesù Cristo, per essere preparati affinché Dio possa mandare la sua parola e che questa parola in noi tutti, che al ritorno del Signore vogliamo essere pronti. Egli opera ogni cosa, ciò che Egli ha promesso e detto nella sua parola. Paolo ha detto agli ascoltatori, non era per loro una chiesa a cui egli veniva e a cui andava, ma quale fratello, quale sorella che erano pronti al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Perciò si tratta anche oggi di questo, non soltanto una riunione, non soltanto di essere insieme, ma come Paolo qui lo esprime. Quale infatti è la nostra speranza o la nostra gioia o la corona di cui siamo fieri? Dove possiamo glorificarci? Soltanto che Dio ha avuto grazia verso di noi, che Dio ci ha rivelato la sua parola, che ci ha dato le sue promesse per oggi, incluso anche che Egli avrebbe mandato un profeta prima del grande e terribile giorno del Signore. Anche in questo ci differenzia di tutti gli altri movimenti che ci sono sulla terra. Che Dio, il Signore, possa benedire ognuno di noi, che possa essere con noi tutti, che questo giorno di Pentecoste possa essere un ricordo di Pentecoste 2000 anni fa, ma nello stesso tempo una profonda brama che possa risvegliare questa brama in noi affinché possiamo esclamare: caro Signore, come Giovanni ha annunciato, ancora oggi io vi battezzo in acqua per ravvedimento, ma colui che viene dietro di me vi battezzerà con Spirito Santo e fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, egli pulirà la sua aia, egli separerà e radunerà il grano nella sua aia, il grano nella sua aia. Tutto è stato detto nella successione giusta, come avverrà. Ancora una volta, riguardo al viaggio in Israele, anche loro hanno la brama che venga il Messia. Siamo stati anche al muro del lamento, abbiamo guardato come gli uomini, come sta scritto in Esodo, di mettere intorno al braccio e anche alla vostra mano e alla testa. Lo dobbiamo leggere, tutto sta scritto, quanto poi si vede, e io credo è più o meno 2,50 metri, e quella cintura che viene messa intorno al braccio, e qui sopra vi è quella piccola scatola sul fronte, vi è lo Shema Israele, cioè ascolta Israele, il Signore, il tuo Dio, è l'unico. Non avrai altri dei al di fuori di me. Tutti questi versetti che Dio ha pronunciato sono in questa piccola scatola e viene portata, e poi il dolore, e poi il dolore che in quel tempo non hanno riconosciuto il Signore, ma sappiamo che la parte eletta l'ha raggiunta e non è diverso in mezzo ai pagani, ai gentili, ma la parte eletta l'ha riconosciuto e raggiungerà il traguardo, e noi possiamo essere in mezzo a questi. Lo dico perché ora Stiamo attenti a ciò che lo Spirito dice alle chiese. Non soltanto parliamo di unzione, ma siamo sotto l'unzione dello Spirito Santo, sotto l'ammaestramento divino, e per mezzo dello Spirito Santo veniamo condotti in tutta la verità. Quale schiera riscattata dal sangue, siamo sotto l'unzione e la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo. A Lui, il nostro Dio fedele, sia l'adorazione per tutto, ma particolarmente per ciò che Egli ha fatto in noi tutti. E benedetta sia Israele nel nome del Signore. Amen. Vogliamo cantare e vogliamo ringraziare il Signore. Cantiamo ancora un coro. Io lo amo, io lo amo. Io lo amo, io lo amo. Il prezioso agnello di Dio che mi ha amato e morì per me sulla croce di Golgotha. Ancora una volta, io lo amo, io lo amo. Il prezioso agnello di Dio che mi ha amato ed è morto per me su Golgotha. Deve essere una ora di consacrazione nella presenza del Signore, così come abbiamo letto nell'Antico Testamento, nel libro del Levitico, tutto il corpo anche deve appartenere al Signore, quale tempio di Dio. Ciò che facciamo, dove andiamo, tutto ciò deve essere sottomesso a Dio e secondo la sua parola può essere che possiamo credere di tutto cuore che Dio fin qui ci ha condotti e Egli porterà a compimento l'opera sua in tutti coloro che gli danno fede. E cantiamo ora nella fede il coro Sol abbi fede, e anche Gesù è qui. Accettatelo, accettatelo e ringraziate il Signore per questo. Sol abbi fede, Sol abbi fede.
Glaube nur, alles ist möglich, und glaube nur, Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Lasst uns die Häupter geneigt halten.
Vogliamo chinare i capi, vogliamo essere in silenzio davanti al Signore nel suo cospetto. Se abbiamo delle richieste di preghiera particolari, insieme vogliamo portarli davanti al trono di Dio. Quale prima vogliamo ringraziare il Dio per la salvezza per mezzo del sangue, per l'unzione dello Spirito Santo, perché lo Spirito è colui che conduce la schiera riscattata dal sangue in tutta la verità. Ma anche tutte le altre richieste di preghiera vogliamo portare al Signore, che sia per voi personalmente o per qualcuno che avete a cuore. Tutto lo vogliamo portare a Dio. Egli esaudisce le preghiere, perché così Egli ha detto: dove due o tre sono uno, e ciò che essi chiederanno sarà loro dato. Pregate e così riceverete, bussate e vi sarà aperto. Abbiamo tutte queste promesse e noi ci fondiamo su di esse. E prima di pregare insieme, io voglio chiedere chi desidera alzare la mano ovunque, ovunque. Dio grande, veniamo davanti al tuo santo cospetto nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ti ringraziamo per l'Antico e il Nuovo Testamento. Ti ringraziamo per le ombre e per la realtà divina. Ti ringraziamo per Golgotha. Ti ringraziamo per la redenzione, per la riconciliazione, per il perdono. Ti ringraziamo per la piena salvezza e ti chiediamo ora per tutti, per l'anima, il corpo o lo spirito, ciò che possa essere la richiesta, le portiamo a te, perché tu hai detto: venite a me, non ad un predicatore. Noi veniamo a te, o Signore, e noi ti chiamiamo. Tu sai e tu conosci tutte le distrette. Benci, esaudisci anche là dove ci sono distrette nel corpo. Dio grande, stendi il tuo braccio, che ci siano delle guarigioni, confermi tu stesso la tua parola, o Signore. Vesci tutti, anche coloro che ascoltano su internet, in tutti i paesi, nei dintorni, in tutto il mondo. Vesci la tua schiera riscattata dal sangue, la tua sposa, la sposa dell'agnello. Vesci le nostre orecchie affinché odono ciò che lo Spirito dice alle chiese. Benedici le nostre mani affinché facciano ciò che tu hai ordinato. Benedici i nostri piedi affinché i nostri piedi camminino sulle tue vie, o Signore. O Signore, ci consacriamo a te nuovamente e ti chiediamo: sii tu con noi da oggi in poi in un modo particolare. Dacci nuova fede, nuova fiducia in te, perché tu hai detto: io sono con voi ogni giorno fino al consumo di questa età. Qualunque cosa possa venire, tu sei con noi. La tua parola è la verità e la nostra consolazione. Ti ringraziamo anche per questa riunione e ti chiediamo che ci sia una benedizione che permane per tutti, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen.
Amen.
Potete accomodarvi. La corale ha già cantato un bel inno, ma vogliamo cantare le quattro strofe dell'inno. L'inno 21, soltanto le prime quattro strofe.
Ich biete an die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, mit dem ich wohne. Liebe bald, ich will anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Wie bist du mir so sehr gewogen und wie verlangt dein Herz nach mir. Durch Liebe sanft und stark gezogen neigt sich mein alles auch zu dir. Du traute Liebe, gutes Wesen, du hast mich, ich hab dich erlesen. Ich fühl's, du bist, dich muss ich haben. Ich fühl's, ich muss für dich nur sein. Nicht im Geschöpf, nicht in dem Garten. Mein Ruheplatz ist in dir allein. Hier ist die Ruhe, ist Vergnügen, drum folg ich deinem selgen Zügen. Ich liebt und lebte eins in Zwange, als ich mir liebte, ohne dich. Ich wollte dich nicht auch so lange, doch liebst du und suchtest mich. O, wenn es deins der Sünder wird, dein Herz wohl bald dich lieben müsste. Amen.
Amen.
Wir leben nicht in einem
non viviamo in qualche costrizione, ma viviamo nella libertà della presenza di Dio, nella grazia di Dio che ci è stata data. C'è soltanto un dovere nel Nuovo Testamento, soltanto un dovere nel Nuovo Testamento, e ciò sta scritto in Giovanni nel capitolo 3. Voi dovete nascere di nuovo, soltanto un dovere, voi dovete nascere di nuovo, tutto il resto. Il libro ci è stato dato e siccome siamo nati di nuovo, non è più tu devi o tu non puoi, ma noi possiamo vivere la vita di Gesù Cristo per grazia. Oggi ho un desiderio particolare che il mio vecchio amico il fratello Osterroth, che ha fatto molti viaggi con me nei tempi passati, negli anni passati, e ringrazi tu oggi con noi. E chi vuole, anche cari fratelli, noi siamo qui prima del tempo, potete anche voi ringraziare. Noi tutti ci alziamo e chiediamo al nostro caro fratello di ringraziare il Signore. Il fratello Osterroth, il mio amico che è venuto con me nel Pakistan, che mi ha spesso accompagnato. Oh Signore, ti ringraziamo dal più profondo del nostro cuore, che possiamo essere su un suolo santo. Che ti ringraziamo che possiamo essere lì dove tu eri e che tu hai usato di nuovo il fratello Frank. E che tu ci hai guidati e ti ringraziamo che tu ci hai benedetti. E Signore, cosa saremmo senza di te? Perché senza di te non siamo proprio nulla. Sì, ringraziato per tutte le rivelazioni, per la parola, per il fratello Frank che viene regolarmente e sempre che anche porta la tua parola e tu rimani con noi e tu ci guidi e che noi non dobbiamo preoccuparci perché tu sei con noi, tu sei il nostro tutto e ti ringraziamo per tutto nel nome di Gesù Cristo. Chi vuoi ancora ringraziare? Vieni, caro fratello, era il tempo. Dio Onnipotente, io ti ringrazio di tutto cuore per il tuo parlare in questo pomeriggio. Signore, ti ringrazio per questa riunione particolare che potevamo vivere. Signore, tu sei venuto in mezzo a noi. Signore, tu ci hai benedetti nell'anima, nel corpo e nello spirito. Che è accaduto secondo la nostra fede. Signore, ti ringraziamo che siamo la tua proprietà. Possiamo essere i tuoi figlioli e le tue figliole. La parola della croce è ancora la potenza di Dio. Signore, ti ringrazio di tutto cuore. Che noi, o dalo per grazia, che noi in questi ultimi tempi, quali uomini santificati, possiamo stare davanti a te e che tu con gioia e che tu puoi riempirci col tuo spirito. Dallo, Signore, affinché possiamo vivere l'essere sigillati, che l'amore di Dio, che l'abbiamo udito, possa essere in mezzo a noi. Signore, io ti ringrazio di tutto cuore che tu ci conduci sulla via verso il cielo. Tu ci hai guidati fino ad oggi in modo meraviglioso, tu ci hai custoditi, tu ci hai accompagnati e tu ci condurrai fino alla fine in modo glorioso. Signore, dallo, accordalo che la tua benignità e la tua grazia siano sempre con noi. Benedici noi tutti insieme che siamo stati qui in un modo particolare e congedaci con la tua pace e la tua benedizione nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo ancora più vicino a casa.
Nel già
più vicino a casa,
nel già
più vicino a casa,
bald ist das Werk
getan,
dann
allora io mi esclamo, ecco sono a casa.
Nel già
più vicino a casa,
nel
più vicino a casa,
bald ist das Werk
getan,
dann
allora io esclamo più vicino a casa.
Amen.
Amen. Amen. Così sarà. Siate raccomandati alla grazia di Dio. Se Dio vuole, nel mese di giugno vado a Cuba. Lì avremo alcune riunioni in una chiesa battista principale, pregate per questo affinché Dio chiami gli ultimi. E poi vado in Sud America e poi e il venerdì sera torno e poi via di nuovo Zurigo. Poi siamo ancora a Parigi, la domenica dopo Krefeld, siamo a Parigi, poi in viaggio. Che il Signore sia con voi. Arrivederci.